Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Oggi è mercoledì 14 agosto. Un salutone a tutti e vediamo di dare un'occhiata alle notizie principali, prendendole naturalmente inizialmente, perché poi ci trasferiremo anche su altri siti web da Radio R, anche perché la giornata di ieri non è che sia stata particolarmente ricca, però ci sono alcuni elementi di spunto che ci danno, diciamo così, prestano il fianco magari anche a qualche considerazione, ecco. Allora, tranquilli, l'ARPAM, che ha fatto una serie, un comunicato lunghissimo, l'insolata che non vi dico, no? Per dire semplicemente una cosa: allora, fregatele delle mucillagini in mare, cioè non è che costituiscono un pericolo. Le acque, anche se ci sono le mucillagini, sono balneabili, perché la mucillagine non è un prodotto tossico. È vero, esistono mucillagini, dice, tossiche, però non l'abbiamo riscontrata dalle nostre analisi, e comunque è molto rara. E comunque non costituisce quindi per noi, per il nostro territorio, un pericolo. Questo è dovuto al fatto che le temperature alte di questo periodo che hanno favorito la formazione di queste mucillagini, che tutt'al più possono creare quell'aspetto sgradevole a vedersi, e magari anche per la fermentazione che viene può emanare anche un po' dei cattivi odori. Vabbè, allora, come dice, no, tutto bene madama la marchesa, cioè nel senso che puzzano, sono, ti si appiccicano addosso e ne esci con una copertura epidermica diversa da quello con cui sei entrato, però puoi fare il bagno. Ecco, tutto questo ce lo dice l'ARPAM, nel senso, cioè, ecco, non ci fissiamo anche su questo pensando che siano le mucillagini sostanze tossiche. Abbiamo prodotto una serie di fotografie che abbiamo preso dal sito Facebook di l'assessore Bartomeoli, perché lui posta prima come erano le mura cittadine in via Badaloni, in via Emanuele Aloi, che poi sarebbe il vecchio via Campo Sportivo, o in via Passero Solidario, quando c'erano le infestazioni delle erbe sui muri, e quella che è come si presentano oggi le mura cittadine. Ecco, noi abbiamo intitolato in maniera polemica nei confronti di chi appunto non ha mai niente da dire, se no male a priori e a pregiudizio, dice: per fortuna che è passato Attila, perché se no avevamo ancora le mura infestate dalle piante. Attila, voi sapete, naturalmente è per antonomasia, viene giudicato colui che alla guida del suo esercito, e alla guida degli Unni, era un conquistatore, era anche una persona che andava per le spicce, non è che si faceva tanto prendere ai sentimenti, per cui si diceva: dove passava Attila nasceva un filo d'erba, cioè distruggeva tutto, era un barbaro, come si suol dire, a tutti gli effetti. Allora, ecco, giusto per ritornare a noi, andiamo adesso a vedere invece che mentre si fa questo a Recanati, a Montefiore c'è la battaglia per salvare il pino. Anche se poi sta rovinando la sede stradale, ma comunque Fausto Maggiori, medico residente a Montefano, lancia l'appello a difesa del pino solitario che si trova in piazza antistante la chiesa di Montefiore. Il medico riporta pubblicamente alcune voci relative alla proposta da parte di qualche residente della zona di abbattere quel pino, in quanto d'intralcio al parcheggio della loro auto, paventando addirittura che qualcuno ipotizzerebbe addirittura di ricorrere al liquido disseccante per risolvere definitivamente in maniera indolore il problema. Ma c'è Moira Scalzini, che è presidente del comitato di quartiere delle frazioni dei Recanati di Montefiore, che dice: ma il problema sono le radici dell'albero che hanno sollevato il terreno circostante e spaccato anche il pavimento dell'entrata del circoletto, tanto che il pavimento interno si sta sollevando tutto. L'importanza di un albero è sicuramente primaria, ma credo lo sia anche la stabilità dell'immobile. Una soluzione bisognerà trovarla, tenuto conto che è innegabile il valore di un bell'albero e della sua preziosa ombra nei giorni più caldi. Rinaldi. Scalzini sfada anche che ci siano pratiche in atto per far seccare l'albero, e chi lo farebbe? Mai una sega, buttarlo giù da parte di chi che sia. Invita tutti a parcheggiare la propria auto nell'apposito e grande parcheggio realizzato a 50 metri di distanza. Quindi non penso che sia questa la questione, è che l'albero effettivamente sta rovinando la pavimentazione e mette anche in pericolo la stabilità dell'immobile vicino. Questo è quanto si può, quindi da una parte distruggiamo le erbe giustamente per rendere le mura sforzesche più belle, dall'altra parte facciamo una battaglia contro un pino perché non possa essere abbattuto. Se queste battaglie le facevamo anche quando si sono distrutti i pini e recanati in quantità notevole per far posto al centro città, per far posto al campeggio, al campo, all'area camper, per far posto a un casino di altre opere realizzate di cui si se ne fregava minimamente degli alberi esistenti. C'è il moto raduno della papera, ci si sta organizzando. Il moto raduno della papera avverrà nella giornata di sabato 17 agosto e poi si svolgerà anche nella domenica successiva 18 agosto a Recanati, e per questo non avremo neanche questa domenica il nostro Franco Frontini in studio. Ormai per tutto il periodo di agosto ce lo siamo giocato. Poi abbiamo invece la questione della rotatoria. La rotatoria di Bellaluce, ricordate, no? Ecco, dovevano iniziare i lavori quest'estate, ma le lungaggi burocratiche ci faranno slittare l'inizio dei lavori molto probabilmente a fine anno o addirittura i primi del 2025. Ora, perché mi interesso di questo? Perché io ho una piccola memoria, malgrado l'Alzheimer, che nell'anno scorso, a giugno, io ho partecipato a una conferenza stampa in cui c'era il presidente della provincia di Ancona e c'era il sindaco di Loreto, che hanno presentato il progetto esecutivo. Ora, una volta presentato il progetto esecutivo, questo... No, per cui era finanziato, era un progetto esecutivo, cioè come si doveva realizzare questa rotatoria. Punto, partiamo. No, c'è adesso di far approvare questo progetto esecutivo. Noi siamo in un'Italia di dementi, di gente che non ha niente da fare se non rovinarsi la vita, prolungare gli iter burocratici, dar da mangiare a tutti, a cani e porci, cioè nel senso anche se non c'è bisogno, no? Ci si inventa le commissioni, ci si inventa i corsi di aggiornamento sulla sicurezza, ci si inventa un sacco di cazzate. Allora, cosa fa adesso il progetto esecutivo? Il progetto esecutivo va a una agenzia privata che valuta questo progetto esecutivo, dopodiché magari se c'è da fare alcune integrazioni, ma questo doveva essere fatto già dall'anno scorso. È passato un anno, questa agenzia non ha ancora fatto ritornare questo progetto esecutivo al comune di Loreto, o gliel'ha inviato tardi il comune di Loreto a questa agenzia, oppure è stato fatto che dopo un anno, perché siamo ad agosto e la conferenza stampa era del giugno dell'anno scorso in cui si diceva che era stato approvato il progetto esecutivo, dopodiché una volta che è ritornato al comune, il comune lo manda dove? Al RUP regionale, cioè al responsabile unico del progetto, il quale lo approva, gli ci vuole due mesi, perché tanto il tempo è una pisciata, ma per fare quella pisciata gli ci vuole due mesi, dopodiché a fine anno si fa la gara d'appalto, la fa la regione direttamente, perché l'importo della rotatoria è significativo, è importante, è sui 400 e passa 1000 euro, dopodiché una volta eseguito l'appalto, la gara d'appalto, si dà alla ditta vincente appunto in mano questo progetto, dice adesso esegui i lavori, e la ditta mette su il cantiere e dà vita ai lavori. Non vi fate illusioni, non vi fate illusioni. Prima dei primi mesi del 2025 non vedremo il cantiere in opera. Pessimista? No, realista. Realista, perché così si procede. In Italia si procede così. Domani, 15 agosto, c'è la solennità dell'Assunta. Voi sapete che a Ferragosto è la festa della Madonna. e alle ore 10 di domani il vescovo di Loreto, che mi sembra sempre un cinese perché è Fabio Dalcin, no? Di volte dico, ma che è un cinese qualcuno? Dice: arcivescovo prelato di Loreto, delegato pontificio, procederà alla celebrazione della messa tramite il canale, adesso tramite il canale YouTube, dalla Santa Casa di Loreto, per la celebrazione appunto della Madonna dell'Assunta. Poi abbiamo altre notizie che riguardano la nostra città, e precisamente riguarda anche Porto Recanati, dove ci si lamenta del fatto che a Porto Recanati, come qui da noi, il turismo è di molto calato. È calato sia in termini di shopping, sia in termini di ombrelloni. Non sono tutti pieni gli ombrelloni. E allora qualcuno si lamenta, come Attilio Fiaschetti, dice: avete, con scusa del Covid, per aumentare il distanziamento degli ombrelloni, dementi, scemi, quella volta distanziavamo gli ombrelloni, eravamo all'aria aperta e distanziavamo gli ombrelloni perché ci doveva tutto, era conforme alla commedia e alla farsa, che poi era un dramma anche, ormai in atto, che si doveva convincere la gente che stavamo davanti a una peste mondiale tremenda, e non una semplice influenza, per cui dovevamo distanziare gli ombrelloni. Allora, per distanziare gli ombrelloni, abbiamo distrutto e cancellato e rimosso tutte quelle attrezzature ricreative o comunque sportive che erano state installate lungo la spiaggia, cioè ad esempio la rete per fare una partita di beach volley, oppure i giochi per l'infanzia, scivoli e così via. Finito il Covid, finita l'emergenza, non è che è stato ripristinato, no, perché gli ci vuole una lentezza enorme per ripristinare quello che c'era prima. Per cui gli ombrelloni sono invece aumentati, perché naturalmente i titolari della spiaggia hanno approfittato, visto che non c'erano queste attrezzature sportive, per mettere altri ombrelloni, che poi sono rimasti vuoti perché c'è stato un calo del turismo di spiaggia e della richiesta, e quindi un'offerta che è rimasta al palo sotto certi aspetti. Per cui cosa è successo? Ci informa Tiro Feschetti che in una spiaggia privata vicino all'area centrale di Porto Recanati un cittadino ha comprato una rete, ha comprato due pali, l'ha ficcata lì in mezzo, ha chiamato i ragazzi: adesso fatevi una partita di pallavolo sulla spiaggia, ecco. E quindi i ragazzi hanno affollato quella attrazione sportiva. Ci vuole tanto? No, ci vuole un minimo di buona volontà. Non c'è da fare le scuole superiori, anche se per molti amministratori occorrerebbero, come occorrerebbe anche che venisse ripristinata la trasmissione di Lombardi, mi si chiamava, no? Non è mai troppo tardi, ecco, non è mai troppo tardi. Adesso andiamo a vedere Cronache Maceratesi, perché parla di malore mentre fa il bagno e muore a 77 anni. L'uomo era a 50 metri dalla riva quando ha iniziato a bere. Portato subito a riva, rianimato, è stato trasferito in pronto soccorso. Il suo cuore però ha smesso di battere poco dopo. Purtroppo questo è quanto è avvenuto ieri. Marco, nuovo varco, 4 milioni e mezzo di euro, fontana, area, fitness e pavimentazione, ridisegniamo il centro. Questi sono i grandi progetti che poi io li voglio vedere quando si realizzano, non quelli che vengono annunciati. Rogo al cantiere navale a Civitanova, barca divorata dalle fiamme, si indaga sul lancio di un bengala. L'incendio in via Mazzini sul lungomare sud, una corona di fumo alta 9 metri ha distrutto l'imbarcazione, il fumo nero e l'odore acre sono arrivati fino alle spiagge a nord. I vigili del fuoco al lavoro per diverse ore hanno evitato che la situazione potesse degenerare. Accertamenti sulle cause, si segue la pista del dolo. Qualcuno ha visto che uno lanciava un bengala. Mamma mia. Poi balneari, l'antitrust, basta proroghe, le spiagge libere sono rare, gare entro la fine dell'anno. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato una lettera ai comuni e alle regioni invitando a porre fine alle violazioni. Che cazzo vuole questi? Smentita anche la mappatura fatta dal governo. Il Bolkestein, voi sapete che è un'invenzione, nessuno ha mai detto che bisogna mettere a gara le concessioni demaniali. In questo, nel caso in cui, che lo dice lo stesso Bolkestein, in caso in cui mancano le risorse, ma siccome le spiagge libere in tutto il territorio nazionale supera quasi il 70% e quelle date in concessione sono appena il 30%, non c'è nessuna necessità e urgenza di andare a gara per far modo che i servizi siano messi a gara con l'entrata stagionale di privati che possono venire dall'estero. No, per cui ci faremo occupare dagli stranieri nella gestione delle nostre spiagge. Comunque l'antitrust lasciamolo perdere, cioè, ecco, bisogna fregarsene, questo è che perde tempo tutto il giorno, bisogna fregarsene. Minaccia di buttarsi dalla finestra, salvato dopo un'ora di trattative. Queste, si sono registrati momenti di tensione ieri mattina nel quartiere di San Marone, dove un 49enne minacciato di suicidarsi. E, sotto l'effetto della droga litiga con i genitori, è stato denunciato. Per calmare il trentenne sono intervenuti i carabinieri che lo hanno portato all'ospedale di Camerino. Questo è successo a Matelica, l'uomo aveva 80 grammi di marijuana, 4 di hashish e 35 di funghi allucinogeni, oltre a numerose confezioni di semi di cannabis pronti ad essere piantati e coltivati. Io mi fermerei qui perché non ci sono altre notizie di rilievo, e precisamente sì, non ci sono altre notizie di rilievo. Su Cronache di Ancona pure non mi sembra che ci sia un granché. Si parla del poliziotto cane Billy a quattro zampe sulla spiaggia di Falconara, fa parte di un'unità cinofilo, vabbè. Tragedia sulla statale 16 al Charmin, perdono la vita due ciclisti falciati da auto, altri tre mezzi coinvolti. Qui siamo a Senigallo, è successo una tarda mattinata di ieri a Marzocca, poco distante dal distributore di metano. Vani soccorsi per le due vittime, accidente, un 47enne e un 36enne di Polverigi. Questa è una grave notizia che ci era sfuggita, dice: centrati mentre pedalavano su biciclette sportive lungo la statale 16 da un'auto guidata da un neopatentato. Nella traiettoria dell'incidente la vettura avrebbe coinvolto altri tre mezzi per cause ancora da accertare. Nel tragico scontro stradale avvenuto una tarda mattinata di ieri a Marzocca di Senigallia, dopo le 11.30 all'altezza del distributore di metano del Charmin, ha perso la vita una coppia di ciclisti, un uomo di 47 anni e una donna di 36, originari di Polverigi. Sono stati vani tutti i tentativi di salvare la vita delle due vittime, che appena soccorse non avevano documenti con sé. Comunque, una sarebbe deceduta sul colpo, un'altra sarebbero state praticate a lungo le manovre di rianimazione dal personale sanitario, ma senza esito. Questa è una tragedia, veramente una grossa tragedia. Due ciclisti, appunto, falciati e uccisi da un'auto che transitava. E si dedica anche diversi articoli a questa tragedia. Tutto qui. Grazie per l'ascolto. Una buona giornata da parte di Stereo Tubaldi.